Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in diretta dagli studi di Radio Ruoti, sta per iniziare una nuova puntata di Melting Pot con Ludovica e Giuseppina.
Buongiorno amici ascoltatori, buongiorno a tutti.
Salutiamo il nostro regista Gianluca e il nostro presidente Domenico e oggi parleremo di presidenziali americane, come abbiamo anticipato dal nostro video di Facebook. Vai Giuseppina.
Sì, era già una notizia che avevamo annunciato nella puntata scorsa, però oggi abbiamo finalmente i risultati certi di queste presidenziali americane, tant'è che ieri sono stati assegnati tutti i grandi elettori e Biden ha chiuso con 306 grandi elettori, mentre Trump con 232. Gli è stato appunto assegnato la Georgia e North Carolina. È un risultato singolare perché nel 2016 Trump aveva ottenuto 306 grandi elettori e invece Hillary Clinton 232. A volte il karma e il destino gioca questi scherzi. Ma cominciamo subito leggendovi le parole che Biden ha detto da neopresidente. Non ci sono più stati rossi né stati blu, ci sono solo gli Stati Uniti d'America. Ha detto appunto Biden nel primo discorso da presidente degli Stati Uniti. Ma gli occhi sono puntati anche sulla sua vice Kamala Harris, prima donna a diventare vicepresidente, nata in California da madre indiana e padre giamaicano, ha detto nel suo discorso dopo il voto: «Penso alle generazioni di donne prima di me, donne nere, asiatiche, bianche, latine, native americane, che hanno attraversato la storia di questo paese. Hanno aperto la strada per questo momento, che hanno lottato per assicurarci il diritto di voto in questo secolo. Sono sulle loro spalle in questo momento, anche se sarò la prima donna in questo ufficio, non sarò l'ultima». Kamala Harris ha avuto tra l'altro una carriera formidabile da senatrice, da procuratrice distrettuale e insomma sicuramente la carriera che l'ha portata sin qui sarà insomma un vice molto, molto attivo. E soprattutto gli occhi sono puntati sulla sua figura, anche perché Biden, diciamo, ha un'età abbastanza importante, ha 78 anni, quindi insomma non è che li stiamo tirando o augurandogli chissà che, però sicuramente avrà il suo spazio Kamala Harris. Ricordiamo che l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, cioè l'Inauguration Day, avverrà, come appunto stabilisce il 20° emendamento, alle ore 12 del 20 gennaio successivo alle elezioni.
Potential heights bomb.
fine è stata la Pennsylvania, lo stato che ha messo fine ad una conda che sembrava infinita per assegnare il 270esimo grande elettore a Joe Biden e ad eleggerlo prossimo presidente degli Stati Uniti. In effetti questa sembrava una maratona che non avesse fine, e quindi la Pennsylvania è stato lo stato chiave per dare la vittoria, per decretare la vittoria a Joe Biden. Manca qualcosa per completare la liturgia del voto, ossia il consensus speech, che dovrebbe avvenire il 20 gennaio alle ore 12, come dicevi tu Giuseppina, e quello che appunto dovrebbe fare Trump per rendere merito allo sfidante che lo ha battuto. Ma come molti stanno dicendo in queste ore, è probabile che Trump non farà mai questo discorso, anzi che forse lascerà qualche giorno prima la Casa Bianca, quindi non si farà trovare nella Casa Bianca per fare il passaggio di consegne, insomma, di testimone. Tant'è vero che Trump ha ufficialmente fatto ricorso alle vie legali, ai suoi avvocati che, come lui stesso ha dichiarato, daranno del filo da torcere ai democratici in festa, e quindi lui dovrà raccogliere un po' di prove per sostenere la tesi che il voto sia stato truccato. E fino ad ora ha parlato per Trump il suo avvocato Rudy Giuliani, dicendo che i voti arrivati via posta in Pennsylvania non sarebbero stati nemmeno contati. Ricordiamo che Rudy Giuliani è stato anche il sindaco repubblicano di New York ed è uno tra i pochi del partito a sostenere la tesi dell'ex presidente. Certo, sicuramente lui fa il suo lavoro, che è appunto avvocato di Trump, perché sembra che nel partito repubblicano la posizione di Trump sia piuttosto isolata. Pensate che Fox News, che è l'emittente che ha avuto un ruolo decisivo nella vittoria di Trump nel 2016, ha lasciato l'uomo al suo destino.
much faith. Infatti, per la prima volta nella storia dell'informazione televisiva americana, le principali reti hanno deciso di interrompere la diretta dalla Casa Bianca che insomma Trump aveva convocato un paio di giorni dopo le elezioni. E per chiarire agli spettatori che insomma le affermazioni del presidente erano false e non sostanziate da nessuna prova. Ci troviamo nella posizione di dover interrompere il presidente degli Stati Uniti, ripetevano i giornalisti. E la CNN, che ha continuato a trasmettere, accompagnava l'immagine di Trump con il sottopancia senza prove. Trump dice che lo stanno imbrogliando. Anche l'anchorman della Fox News, che in quel momento era in studio, ha precisato che non c'erano fatti a sostegno delle affermazioni di Trump. La Fox News è il canale di proprietà di Rupert Murdoch, che in questi 4 anni di mandato è diventato la voce e l'anima del trumpismo. Ma anche i social hanno rimosso e censurato i tweet di Donald Trump, che appunto lui continuava a scrivere di brogli, di voti truccati. Va detto però che Trump ha ottenuto più voti rispetto al 2016, il che fa capire la vera spaccatura che c'è nel paese, perché le sue tesi, il suo atteggiamento, le sue scelte politiche sono condivise tuttora da una fetta molto importante della popolazione, e c'è chi sostiene che se non ci fosse stata la pandemia di mezzo, ora siederebbe ancora nell'ufficio ovale.
Allora, chiaramente noi siamo abituati, soprattutto gli americani sono abituati a vedere un presidente diciamo continuare la sua carriera diciamo presidenziale con il secondo mandato, però chiaramente questo non è generale, insomma non è è raro, però è già successo anche a George Bush padre, che fu battuto da Bill Clinton. E insomma, per darvi la misura di come parliamo anche di persone diverse, ma anche i tempi sono cambiati, anche la comunicazione insomma è cambiata, vi vogliamo leggere qualche frase del messaggio che Bush lasciò al suo successore quando si passarono il testimone nel gennaio del 1993. E questa fu la lettera: caro Bill, quando sono entrato in questo ufficio oggi ho provato la stessa sensazione di stupore che provai 4 anni fa, e so che sarà lo stesso per te. Ti auguro di essere felice qui. Io non ho mai provato la solitudine descritta da alcuni presidenti. Ci saranno tempi difficili, resi ancora più difficili da critiche che potranno sembrarti immeritate. Non sono bravo a dare consigli, ma non lasciare che le critiche ti scoraggino o ti distolgano dalla tua strada. Quando leggerai questo messaggio sarai il nostro presidente. Il tuo successo è ora il successo del nostro paese. Tifo per te. Buona fortuna. Queste chiaramente sono parole incoraggianti, ma anche, voglio dire, di stima, ma diciamo di buon augurio che una persona insomma normale dovrebbe fare al proprio sfidante. Quello che chiaramente non avverrà è appunto questo messaggio che Trump farà a Joe Biden, perché come dicevo appunto precedentemente, forse lui non si presenterà nemmeno nel passaggio del testimone
anzi addirittura lui ha già annunciato che nel 2024 si ricandiderà alle elezioni. E insomma noi speriamo che in realtà in questo lasso di tempo nell'area repubblicana riescano a trovare una figura alternativa a Trump come appunto sfidante per le prossime elezioni.
Ma questo fa anche capire come Trump non ha per niente accettato la sconfitta.
Club Van, da quando? Bastarono due parole all'italiano Riccardo Herrmann per fare la storia. Riccardo, che ha compiuto 91 anni qualche giorno fa, il 9 novembre del 1989 era il corrispondente dell'ANSA a Berlino. Nella città tedesca ci era arrivato nel 1976 per raccontare l'Europa divisa in due, così come lo era dal 1961, quando 155 km di muro impedirono ai cittadini che vivevano a est di fuggire verso ovest. La mattina del 9 novembre 1989, nel suo ufficio, Herrmann ricevette una telefonata da una delle sue fonti. Era Gunter Poche, direttore dell'Agenzia di Informazione della Germania Est, uno dei rinnovatori del Partito Comunista, che al telefono si presentò in codice e rivelò a Herrmann che il giorno prima si erano decise graduali aperture nella legge di viaggio che di fatto impediva l'espatrio ai cittadini della DDR. Conferenza stampa del Comitato Centrale del Partito Comunista della DDR, appunto il 9 novembre. Sala piena di giornalisti da tutto il mondo ed Herrmann era seduto proprio sotto il palco. Looking up from underneath, fractured moonlight on the sea. Reflections still look the same to me as before I went under. And it's peaceful in the deep.
Never let me go. 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 praticamente abbiamo avuto un piccolo blackout, ma ci siamo. Allora, vi stiamo raccontando un po' come, diciamo, cosa è successo il 9 novembre del 1989, raccontato dal nostro giornalista corrispondente Herman, dove praticamente riesce, come dire,
a fare le domande giuste
al momento giusto, perché era in atto una conferenza stampa che lui non sapeva di essere in diretta, questa conferenza stampa, e praticamente fa questa domanda al, diciamo, al portavoce del governo della Germania orientale, che non crede che sia stato un errore quello di annunciare poche settimane fa una legge di viaggio che non era tale. E Günter Schabowski, che era il portavoce del governo della Germania orientale, precisa che i tedeschi dell'est possono espatriare senza dare spiegazioni. Allora Herman capisce, o perlomeno sospetta, che sta accadendo qualcosa di grande, di grosso, e quindi fa un'altra domanda: ma questa cosa vale, questa possibilità vale anche per Berlino Ovest? E Schabowski risponde sì, e Herman ribatte da quando, e Schabowski dice da subito. Questo quindi fu l'annuncio del, diciamo, dell'abbattimento del muro di Berlino, e quindi migliaia di persone corrono fuori dalle proprie case per raggiungere il muro e oltrepassarlo. I bar offrono la birra, le picconate verso quel confine aveva tagliato a metà l'esistenza di tutti. Herman chiama la redazione di Roma, grida che il muro è crollato, e all'inizio viene anche preso per pazzo. Subito dopo va pure lui verso il muro, e qui capisce che la conferenza stampa era stata trasmessa in diretta TV, e lui chiaramente non lo sapeva, e qualcuno tra la folla iniziava a festeggiare anche lui,
sì, a indicarlo
che praticamente c'è stato lui, è stato lui che praticamente, facendo queste domande giuste,
ci ha fatto capire
che il muro di Berlino, insomma, stesse crollando. E alcuni si staccarono e lo portarono addirittura in trionfo, e così per una volta da giornalista si trasformò stesso lui in notizia. These ideas are nightmares to white parents whose worst fear is a child with dyed hair and who likes earrings. Like whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing, to see him walking around with his headphones blaring, alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child, and what bothers him all comes out when he talks about his dad walking out, 'cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, he'd probably knock him out. His thoughts are whacked, he's mad, so he's talking back, talking black, brainwashed from rock and rap. He sags his pants through rags and a stocking cap. His stepfather hit him, so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home, there's no control, he just lets his emotions go. With gangsters in the land of the killers, a sinner's mind is a sanctum. Only or unholy, only have one homie, only this gun, lonely, 'cause don't anyone know me. Yet everybody just feels like they can relate. I guess words are a motherfucker. They can be great, or they can degrade, or even worse, they can teach hate. It's like these kids hang on every single statement we make, like they worship us, plus all the stores ship us platinum. Now how the f*** did this metamorphosis happen? From standing on corners and porches just rapping, to having a fortune, no more kissing. But then these critics crucify you, journalists try to burn you, fans turn on you, attorneys all gonna turn it to to get their hands on every dime you have. They want you to lose your mind every time you mad, so they can try to make you out to look like a loose cannon. Any dispute won't hesitate to produce handguns. That's why these prosecutors wanna convict me, strictly just to get me off of these streets quickly. But all they kids be listening to me religiously, so I'm signing CDs while police fingerprint me. They're for the judge's daughter, but his grudge is against me. If I'm such a menace, this doesn't make sense, B. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the f*** can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of s*** too, Guerrera. That was a bitch that hit you. Can
gunner for you and cock it too. Well, if it can, and the next time you assault a dude, just tell the judge it was my fault and I'll get sued. See, what these kids do is hear about us toting pistols, and they wanna get one cause they think this shit's cool, not knowing we really just protecting ourselves. We entertainers, of course this shit's affecting ourselves. You ignoramus, but music is reflection of self. We just explain it, and then we get our checks in the mail. Let's f*** the painted, how we can come from practically nothing to being able to have any thing that we wanted. That's why we sing for these kids who don't have a thing except for a dream and a f***ing rat magazine, who post pinup pictures on their walls all day long, idolize their favorite rappers and know all their songs. Or for anyone who's never been through shit in their lives, so they sit and they cry at night wishing they died. So they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to you but with a f***ing in their eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone. Just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs, and we can sing them.
Il mondo ricorda molto bene appunto l'anniversario della caduta del muro di Berlino, ne abbiamo parlato adesso, oppure del confine che esiste tra le due Coree, tracciati dopo la seconda guerra mondiale. Però capita che passi invece più in sordina la storia di un pezzo di Italia che ebbe di fatto un simile destino, e parliamo di Trieste, che è una città di confine, meravigliosa, da sempre al centro di un forte senso di italianità e di imprese, ma anche contese, al centro di dispute internazionali fra gli stati. Infatti il 10 novembre scorso c'è stato l'anniversario del Trattato di Osimo, siglato nel 1975, con cui l'Italia rinunciò definitivamente alla zona B a sud di Trieste, l'ultima parte di Istria ancora non jugoslava. La divisione tra zona A all'Italia e zona B alla Jugoslavia era la decisione frutto di un precedente memorandum di Londra del 1954.
Suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at gym, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I tell you something, Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, sitting down by the fire, the radio does play the classical music, their jam, the march of the wooden soldiers. All your protest kids, you can hear Jack say, get rid of here. And other people say have to work, just watch me now. And there's even some evil mothers, well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. smile. Heavenly wine and roses seem to whisper to her head, but she smiles. La 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 la.
Allora, il trattato di Osimo fu il primo trattato internazionale i cui negoziati per l'Italia non vennero curati dal Ministero degli Affari Esteri. Infatti le trattative furono condotte in maniera del tutto riservata e l'incarico venne affidato dal governo ad un dirigente del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ossia Eugenio Carbone. La zona B e il trattato di Osimo si inseriscono in un contesto internazionale complesso in cui il porto di Trieste perdeva di competitività internazionale e in Jugoslavia mancavano le infrastrutture che avrebbero potuto rilanciarlo, e gli Stati Uniti d'America avevano bisogno di riallinearsi e attrarre Tito con alcune concessioni, e il trattato di Helsinki da lì a poco avrebbe di fatto posto fine alle richieste di aggiustamenti territoriali tra i confini esterni degli Stati, che oltre che affrontato il tema degli armamenti nucleari. Quindi la zona B fu una dolorosa rinuncia, commentò anche Aldo Moro. Quindi insomma è una storia un po'
sì, un po' amara, perché sì, appunto era funzionale alle logiche internazionali, esatto, cioè quella di attrarre Tito più verso il mondo occidentale, staccarlo dalla paura comunista, perché siamo, vi ricordo, nella guerra fredda, e però per l'Italia fu dolorosissimo,
esatto,
questo.
Io non penso mai alla mia vita, tra 20 anni sento di non sapere nemmeno dove sia adesso. Mi guarderò allo specchio ma sarò diverso, siamo la somma degli errori che abbiamo commesso. Da bambino impari a odiare chi ti ha fatto male, credi che ferirlo sia l'unica soluzione. Ma è quando cresci e diventi grande che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. Il primo amore dura quanto una stella cadente, non dura tutta la vita ma la cambia per sempre. Ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente. E nei momenti peggiori c'è sempre qualcuno che parla, qualcuno che ti viene a dire cosa devi fare, che devi mangiare. E solo nei momenti peggiori c'è sempre chi fa una domanda, qualcuno che non riesce a capire che hai voglia di urlare più che di parlare. E allora sai che c'è? Vado, 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 vado via di qua. E allora sai che c'è? Vado, 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 vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere. Non pensi mai a cosa è giusto quando c'hai 20 anni, fumi e bevi tanto c'hai la vita davanti, cos'è l'impegno non lo sai, tanto qua non sbatti, vuoi la rivoluzione, sì, ma fatta dagli altri. Papà si chiede dov'è che ha sbagliato e mamma che non dorme anche se ti sogna sistemato. Non li puoi sentire, alzi le cuffie col volume a 100, non li vuoi vedere, quindi fissi uno schermo. Il primo amore arriva quando meno te lo aspetti, come febbre che fa gli anticorpi ma ti lascia a pezzi, e a contare i tuoi difetti con lo schifo per il cibo e l'odio per gli specchi. E nei momenti peggiori c'è sempre qualcuno che parla, qualcuno che ti viene a dire cosa devi fare, che devi mangiare. E solo nei momenti peggiori c'è sempre chi fa una domanda, qualcuno che non riesce a capire che hai voglia di urlare più che di parlare. E allora sai che c'è? Vado, 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 vado via di qua. E allora sai che c'è? Vado, 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 vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere. Il primo amore non dura una vita intera ma ti cambia la vita per sempre. Quando ti stanchi d'odiare capisci che perdonare è la cosa che ti difende. Spesso viviamo rinchiusi nel nostro passato, dimenticandoci il presente. Certi errori li rifarò ancora, questo è il bello di crescere, ma forse è quello che mi serve. Vado, 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 vado via di qua. E allora sai che c'è? Vado, 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 vado via di qua. E nei momenti peggiori c'è sempre qualcuno che parla, qualcuno che ti viene a dire cosa devi fare, che devi mangiare. E solo nei momenti peggiori
C'è sempre chi fa una domanda, qualcuno che non riesce a capire che hai voglia di urlare più che di parlare. E allora sai che c'è, vado, 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 vado via di qua. E allora sai che c'è, vado, 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 vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere.
Cambiamo decisamente pagina e vi diciamo che all'inizio di alcuni film disponibili sulla piattaforma di streaming Disney Plus potrete trovare questo messaggio. Questo programma include rappresentazioni negative e offese di persone e culture. Tra i film che includono questo avvertimento ci sono i classici Disney, come Peter Pan, dove gli indigeni sono chiamati pelle rossa, Dumbo, i cui corvi ricordano caricature degli schiavi neri fatte da attori bianchi che usavano la blackface, gli Aristogatti, dove un personaggio asiatico è rappresentato con occhi schiacciati e denti esageratamente enormi, e il Libro della Giungla. Nella versione originale, Re Luigi e le sue scimmie parlano con un accento afroamericano. La Disney ha deciso di fare conti così con la propria storia e, anziché rimuovere film considerati offensivi, ha scelto di riconoscere l'impatto dannoso di alcuni stereotipi, imparare da emulare un dialogo per creare un futuro più inclusivo. Questo tema, insomma, degli stereotipi razzisti, vi ricordiamo che è un'evoluzione del movimento Black Lives Matter, insomma, dopo quello che era successo a George Floyd.
Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one.
keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree.
Allora, la Disney ha creato Storymeter, un sito riparatorio a scopo informativo dove identifica gli stereotipi, li spiega e anche li sfata. Ma questo non è l'unico tentativo della grande casa di produzione per arginare il problema del razzismo. Infatti nel 2018, ricordiamo, quel regista della serie dei Guardiani della Galassia, James Gunn, fu allontanato dopo che alcuni suoi vecchi tweet, considerati offensivi, erano ritornati a galla. Insomma, succede sempre così. Anche se dopo poi è stato richiamato per collaborare con la casa Disney. Anche a giugno 2020, per lo stesso motivo, Artless Sawyer fu licenziato dalla serie di The Flash. Cancellare un pezzo di storia del cinema sarebbe senza dubbio una scelta controversa, per cui la Disney, per ovviare queste polemiche, ha creato questo sito Storymeter per la segnalazione di vari stereotipi all'interno, insomma, delle varie produzioni. Però io credo anche che i tempi all'epoca erano un po' diversi, nel senso che
sono il frutto di quello che era. Non stiamo giustificando, però ogni cosa va ricollocata nella dimensione storica e culturale di quel momento.
Bisogna sempre contestualizzare un po'. Poi è chiaro che dopo 20 anni quel cartone animato con quella frase dopo risulta offensiva, perché nel corso degli anni sono successe magari altre cose, quindi quel Dumbo può essere offensivo. Ma io quando l'ho visto Dumbo
non ho pensato ai rischiati, che i corvi richiamassero gli schiavi.
Vai, Gianluca.
Allora, sempre su questo discorso dei film Disney, in questi ultimi mesi, se appunto avete prestato attenzione sui social, è imperversato uno slogan: boycott Mulan. Ma perché? Non c'entra tanto la trama del film Disney, cioè quello di una ragazza che prende il posto del padre nell'esercito mascherandosi da uomo per combattere per il proprio paese. La storia di Mulan è una storia di emancipazione, in effetti, di empowerment, come si dice oggi, che non può che essere di ispirazione per chi guarda. La controversia nasce per le scelte di produzione della Disney e anche un po' per l'attrice che interpreta questa eroina. Si chiama Liu Yifei, ha 23 anni, è cinese ed è nata proprio a Wuhan, ma naturalizzata statunitense e, a giudicare dal suo uso dei social, si interessa anche di politica internazionale, tanto che ha twittato per esprimere solidarietà ai poliziotti di Hong Kong nei giorni degli scontri più accesi con i manifestanti che invocano, ormai sono anni, democrazia e autonomia e subiscono la repressione molto dura del governo cinese. Ma l'attrice è solo un ponte per ciò che riguarda il territorio autonomo situato nel nord-ovest della Cina, lo Xinjiang, proprio il posto dove la Cina ha girato Mulan. È una regione dove vivono diverse minoranze etniche, tra cui gli Uiguri, e Amnesty International e le Nazioni Unite hanno denunciato la creazione di un vero e proprio sistema di campi di detenzione, dove le minoranze della regione vengono confinate, costrette a lavori forzati e torture sulla base di accuse di terrorismo contro la madrepatria cinese.
Oh,
molto difficile documentare quello che accade in questi campi di detenzione cinese e non sono ammessi giornalisti, ma negli anni sono usciti diversi documentari che rendono innegabili le accuse che il governo cinese ha sempre respinto, parlando di campi di rieducazione in cui i potenziali terroristi vengono rieducati chiedendo la rinuncia alla propria lingua e alla propria fede religiosa. Insomma, la Disney non ha ancora risposto ai giornalisti che hanno chiesto se fosse a conoscenza della realtà del luogo in cui ha girato il film, e soprattutto le critiche sono arrivate quando nei titoli di coda la Disney addirittura ringrazia gli ufficiali locali del Partito Comunista per il prezioso sostegno. È chiaro che la Disney non c'entra con le violazioni dei diritti umani in corso nella regione dello Xinjiang, ma quel che insomma stona è la discrepanza tra i valori che l'azienda americana professa e condivide attraverso i suoi film, appunto, e la capacità di chiudere un occhio quando una violazione così evidente dei diritti umani avviene proprio nel luogo in cui il film viene girato. Insomma, questo è un dibattito ancora molto acceso, quindi sì, sicuramente nel corso dei mesi avremo, insomma, non so, delle risposte, forse, non lo so. E niente, questa era l'ultima notizia del giorno. Vi diamo appuntamento a domenica prossima. Mi raccomando, dopo di noi seguite l'aperitivo con Fra, poi ci sono altri programmi, insomma, seguite sempre il Radio Ruoti, e la nostra replica, come tutte, diciamo, i programmi di oggi, vanno in replica domani mattina. Ciao a tutti.
Ciao.
Memories left are still haunting. The walls that we built from bottles and pills, we swallow until we're not talking. I am a man on fire. You, a violent desire. What a dangerous night. Angel, the heart of a ghost. Was it a dream?